Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On The Road che quest'oggi è in Occitania. O meglio, mettiamo i puntini sulle i. Siamo in uno scampolo, in un angolo dell'Occitania, in un angolo dell'occidente meridionale della Francia. Un viaggio il nostro che inizia a Tolosa, la porta d'ingresso ai Pirenei. A un'ora e mezza dal Mediterraneo o dai Pirenei, proprio in mezzo, è una città del sud che mescola accenti spagnoli e facciate italiane, viuzze medievali, gli argini del Canal du Midi, un ricco patrimonio architettonico, partite di rugby. Per chi vuole strafare c'è la possibilità di diventare astronauti o perlomeno di scimmiottarli alla Cité de l'Espace. Una città che riesce a travolgere i visitatori nei suoi piccoli ma numerosi bar, nelle bodegas, nei ristoranti. Una città di feste goliardiche e di grandi festival. Inizio col farvi ascoltare due chiacchiere fatte nel centro di Tolosa con una guida, quindi una che la sa lunga. Siamo sostanzialmente nel centro di Tolosa con Balloon, che è una guida turistica, e a cui chiediamo di farci un attimo due o tre fotografie della città. Prima di tutto, ci sono tanti italiani che vengono a visitare questa città?
Io direi non abbastanza, perché siamo un po' lontano dal mare, ma comunque gli italiani che vengono sono sempre sorpresi di vedere una città così ricca, così bella.
Prima cosa che balza all'occhio è un aspetto cromatico, il colore, questo rosso che domina anche qua. Se mi giro a 360 gradi vedo solo case di mattoni.
E mattoni, sì, si dice che Tolosa è la Ville Rose, il suo nome, e quando si dice la Ville Rose alla radio, alla TV, tutti sanno che parliamo di Tolosa. E veramente le viuzze, le strade sono strette, c'è un passato, una storia a Tolosa. Ci sono anche comunque il Medioevo e poi tante cortili rinascimentali che sono bei.
Una storia che le fanno un po' un'isola all'interno della Francia, ha sempre avuto una...
Sì, perché Tolosa non fu francese all'origine, era indipendente, il contea di Tolosa ha veramente... c'era l'idea di proteggere la differenza. Parigi era lontano, è sempre lontana Parigi, e può svilupparsi Tolosa in una lingua occitana diversa e secondo un'architettura un po' locale, dovuto ai materiali che non la fanno come Parigi o Bordeaux.
A proposito di lingua, per esempio, un dettaglio, prima mi facevi vedere che su alcuni pannelli delle vie c'è il nome in francese e poi c'è il nome di un qualcosa che uno a prima vista potrebbe scambiarlo per spagnolo, grave errore.
Eh sì, perché è la lingua occitana che è la lingua di tutto il sud della Francia. La lingua occitana, per esempio, le provençal, che si parla a Marsiglia, è una branca dell'occitano. E quella lingua è una lingua romana, ma che non è spagnola. Assomiglia un po', ma non per tutte le parole. C'è la possibilità anche a Tolosa oggi di impararla, tante scuole la fanno imparare.
Ma è parlata nelle case, nelle famiglie o è un...
A Tolosa no, perché Tolosa è moderna. Tolosa oggi, quando c'è una lingua straniera, è l'inglese, la lingua dell'aeronautica. Ma quando si esce di Tolosa c'è, dunque, nei villaggi persone anziane lo parlano ancora, perché è l'identità culturale della regione, la lingua ha una importanza, c'è l'idea di proteggere la lingua, non si parla in questa lingua, ma c'è l'idea di proteggerla.
Sono tante, come dicevi tu, i monumenti, gli scorci, gli angoli da scoprire. Ci soffermiamo solo su uno, che è una chiesa non chiesa, non so come definirla, dove siamo stati poc'anzi. Era una chiesa in origine, attualmente è una chiesa strana, perché mi dicevi che fanno una messa all'anno.
All'anno, è vero, è una chiesa molto importante, si chiama l'Église des Jacobins, ma infatti è la chiesa dell'ordine dei Domenicani. L'ordine è nato a Tolosa nel 1216, è una chiesa incredibile perché fuori tutta di mattoni, come una fortezza molto severa, ma dentro le mura sono coperte di colori e c'è dunque una fila di colonne nel centro, e la fila di colonne si finisce con una palma, perché l'ultima colonna si paragona ad una palma con 22 nervature che sono come le branche di una palma. È veramente una curiosità.
Sì, una visione quasi un po' lisergica, a tal punto che un artista lisergico come Dalì l'ha ripresa in una sua opera.
È vero, in un dipinto che si trova nel Canada oggi, e ha usato questa volta per fare un dipinto favoloso, perché alla base è per Liegat in Catalogna, e poi c'è l'idea di usare questa palma per mettere un Cristo su un cavallo, una cosa incredibile.
Quello è un po' pazzo che
sì,
faceva lui.
Sì, è surrealistico.
Esatto, dicevamo una messa una volta all'anno, e lo fanno il 28 di gennaio, che celebra e ricorda un grande della Chiesa, che le cui reliquie sono lì.
Di Tommaso, San Tommaso di Aquino, perché l'uomo era italiano ma ha scelto di farsi domenicano, di appartenere all'ordine nato a Tolosa, perché si sentiva vicino ai domenicani, che erano intellettuali, che per convincere le persone di non essere catari, l'altra religione di Tolosa, hanno voluto convincere le persone grazie alle parole, le parole giuste per convincerli. E Tommaso in Italia ha scritto tante pagine, ha scelto le parole sempre più giuste per progredire nel ragionamento. Allora ha voluto, essendo italiano, però di farsi domenicano, e alla morte dell'uomo il corpo è arrivato a Tolosa, perché è la città e la chiesa madre dell'ordine dei domenicani.
Convincerli con le parole, c'è da dire che qua erano andati giù anche abbastanza pesanti nei confronti dei catari, mica solo parole, erano andati giù anche da un punto di vista quasi militare, si può dire, nei confronti dell'eresia catara.
Oui, questo XIII secolo era difficile. Abbiamo avuto dunque i domenicani che hanno fatto tante predicazioni, ma abbiamo avuto anche una crociata, poi un tribunale dell'Inquisizione. È un periodo crudele, perché alla fine di questo secolo perdiamo l'indipendenza, il contea di Tolosa è finito.
L'ultima cosa che ti chiedo è un angolo, una via, una piazza, non ti chiedo un segreto, ma una cosa particolare che con cui chiudere questa chiacchierata, un'ultima fotografia.
No, ci sono tanti.
No, una, lo so che è difficile.
No.
È come dire alla mamma qual è il figlio che preferisce, ma una cosa.
No, perché abbiamo fatto una passeggiata a Tolosa e terminiamo con la piazza Saint-Étienne, che è una piazza triangolare con delle terrazze e un clima molto dolce, perché non ci sono delle botteghe. Allora è calmo, è molto poetico. Piazza Saint-Étienne.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, oh bébé. Oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Sì, Tolosa è veramente formidable, come dice appunto Stromae. Ma io volevo tornare un attimo sull'eresia catara, perché merita un approfondimento. È l'eresia medievale per eccellenza, è l'eresia più importante e diffusa in tutto l'Occidente cristiano, ed è quella per cui è stata istituita l'Inquisizione, frutto della reazione decisa da parte della Chiesa. Apparvero sulla scena i catari, sulla scena europea all'inizio dell'anno 1000. Erano cristiani, ma gnostici, e quindi eretici all'occhi della Chiesa cattolica. Nato nel Midi della Francia, il catarismo si diffuse con grande velocità in tutta Europa. Fu di certo una reazione legittima alla politica ipocrita dei padri della Chiesa. Se i Vangeli predicavano la povertà e l'amore per il prossimo, perché il clero non viveva secondo tali precetti? Come un fulmine a ciel sereno, la potente eresia minacciava di sconvolgere l'intera cristianità. Inizialmente i catari erano per la maggior parte contadini e laici illetterati. Più tardi ci fu una trasformazione del movimento che, penetrato in altri strati sociali più alti e divenuto una vera e propria setta religiosa, dalla Bulgaria aveva raggiunto Bisanzio, poi la Bosnia, da lì si era diffuso in tutta l'Europa. Nella Francia meridionale, ad Albi, fu eletto un vescovo cataro. In Italia il movimento si propagò a partire dalla Lombardia e giunse fino a Napoli. Fu un ricco movimento, non sempre coerente ed uniforme, che attraversò un lungo spazio di tempo a cui partecipò un'ampia fascia della società medievale. Il loro era un dualismo antropologico dovuto ad una interpretazione particolare delle scritture neotestamentarie, riferendosi specialmente alle lettere di San Paolo e al Vangelo di Matteo, costantemente invocate dagli eretici come vere e proprie fonti di ispirazione di tutta la loro dottrina morale e religiosa. Credevano nell'esistenza di due principi contrapposti, il bene e il male, rappresentati rispettivamente dal Dio santo e giusto, descritto nel Nuovo Testamento, e Padre di Cristo, autore di tutte le cose buone ed eterne, e dal Dio malvagio, o Satana, responsabili delle cose visibili e transitorie. Alla base del loro rifiuto ad accettare i sacramenti, la resurrezione dei corpi, la validità dei suffragi e dei giuramenti, e la facoltà della Chiesa di condannare e punire, c'era, come detto, un'esegesi letterale del Nuovo Testamento e delle lettere paoline. Molti si convertirono al catarismo, anche dei prelati, e diversi nobili protessero la setta, soprattutto nel Midi francese, che era il territorio più liberale, più acculturato e lontano dal cattolico re di Francia. Nel 1209 ebbero inizio le crociate contro gli albigesi, indette da Papa Innocenzo III. La prima città distrutta fu Béziers, che cadde in preda alle fiamme. Gli abitanti furono massacrati senza distinzione alcuna fra cristiani ed eretici, uomini, donne o bambini. Poi fu la volta di Carcassonne. Le crociate durarono per circa 30 anni. Nel 1244 ebbe luogo l'assalto di Montségur, fortezza pirenaica che rappresentava l'ultimo bastione della resistenza catara. I crociati ebbero il sopravvento sugli eretici e concessero agli assedianti 14 giorni di tregua. E qui inizia la leggenda. Si dice che durante la notte prima del giorno della resa, 4 catari siano riusciti ad allontanarsi, nascostamente dalla fortezza, e a passare le file nemiche, essi avrebbero portato con sé il tesoro della setta. Alcuni ipotizzano che si trattasse del misterioso Graal. Di più non sappiamo. La storia invece è più prosaica e anche più terribile. Alla fine della tregua, il castello fu conquistato e 200 catari disarmati, tra cui donne e bambini, e tutti vennero bruciati in un rogo ai piedi del monte. Ecco, abbiamo detto che l'eresia catara proliferò anche in Lombardia. L'epicentro fu Concorrezzo, sede delle più importanti delle 6 chiese catare d'Italia. È stato più forte di me. Non ho potuto non telefonare e non cercare il parroco di Concorrezzo per chiedere che cosa è rimasto oggi dell'esperienza catara in quel di Concorrezzo, qui alle porte di Milano.
Pronto?
Pronto, buongiorno. È la parrocchia di Santi Cosme Damiano?
Sì.
Buongiorno, buongiorno. Senta, volevo chiederle, lei è il parroco?
No.
Chi è?
Sono un laico che c'è qui.
Un laico che c'è qui.
Il servizio.
Va benissimo.
Non c'è adesso.
Va benissimo anche lei. Scusi, una curiosità. Stavo curando una trasmissione sui catari. Ha presente?
Sì.
Che avevano la loro capitale a Concorrezzo.
E questo non glielo so dire io.
A lei non risulta?
No, non è che non mi risulta, non lo so, non ho questa cultura.
Dei catari non, il parroco non ne ha mai parlato?
No, il parroco è appena arrivato questo qui, è un anno che è qui.
Ah, è un anno che è qui, quindi...
Sì, quindi no, non lo so, deve telefonare secondo me all'archivio storico del comune.
Ah, il parroco a lei comunque non ha mai parlato dei catari? E lei non sa chi siano?
No.
Ok, mai stato ad Albi?
No.
Vabbè, d'accordo, ok. Grazie mille.
Arrivederla, grazie a lei.
Grazie, salve. Insomma, gentilissimo laico che lavora lì in parrocchia, ma dei catari sapeva poco. E me ne ero accorto subito da come ha risposto sì la prima volta che gli ho chiesto se sapeva qualcosa dei catari. Provate a risentire. Stavo curando una trasmissione sui catari. Ha presente?
Sì.
Un sì che dice tutto, però una dritta me l'ha data ed è quella di sentire l'archivio storico della città di Concorrezzo e, detto fatto, li chiamo.
Pronto?
Buongiorno, l'ufficio cultura di Concorrezzo?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, stavo curando una trasmissione sui catari.
Sì.
Volevo chiedere che cosa è rimasto di quell'esperienza a Concorrezzo?
Allora, guardi, in realtà il nostro archivio storico ha realizzato una pubblicazione a cura di un sacerdote concorrezzese abbastanza esaustiva.
Ma un sacerdote, un sacerdote cataro o sacerdote cattolico apostolico?
No, il nostro sacerdote è sacerdote
cattolico. Sì.
Però appunto ha fatto questa ricerca che nasce da un corso che ha tenuto per il comune di Concorrezzo, un corso all'università del tempo libero, e che poi è sfociato in una pubblicazione vera proprio in un libro.
Ah, avete fatto un corso per l'università del tempo libero?
Serale, sì.
E com'è stato? Partecipato?
Tantissimo, sì, molto partecipato.
Scusi la mia ignoranza, io l'ho scoperto adesso che me ne stavo occupando, ma il concorrezzese medio sa che era la sua cittadina era capitale italiana della più grande eresia medievale?
Vuol dirle cosa sa il concorrezzese medio nello specifico? Non glielo saprei appunto dire. Sicuramente quel corso ha destato comunque interesse e, come le dico, addirittura è stata poi fatta una pubblicazione che spesso ci viene anche richiesta da fuori paese. Perché
come si chiama questa pubblicazione?
L'autore è Don Ercole Gerosa.
Sì.
E il titolo, adesso le do il titolo esatto, dovrebbe essere I Catari a Concorrezzo.
I Catari di Concorrezzo?
Esatto.
E se un ascoltatore di Radio Popolare fosse interessato, cosa fa? Lo richiede direttamente al vostro...
Abbiamo una libreria sul territorio che ha in vendita le copie.
L'editore di questo volume, di questo libro?
L'editore è appunto la libreria La Ghiringhella. E la nostra libreria che vende il libro è anche l'editore.
Senta, lei sa niente di l'idea, una mezza idea, me lo dicevano in biblioteca, di fare un'opera teatrale, cioè di produrre un'opera teatrale?
Sì, abbiamo questo progetto che si concluderà a febbraio col Teatro delle Ali di Mercate, dove una parte del progetto realizzato con loro prevede una lettura scenica sui catari di Concorrezzo basato proprio sul testo di Don Gerosa. Ed è previsto per febbraio.
Lei l'ha letta quella pubblicazione?
Ho seguito il corso anni fa, poi non ho letto il testo.
Ha seguito il corso, ma com'era? Super partes o giusto per curiosità?
No, 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 Allora,
no, per dire lì le crociate che hanno fatto con
una ricerca storica, poi personalmente non ritengo di avere una conoscenza così approfondita per dare un giudizio di questo.
Era una curiosità, siccome le crociate contro i catari sono state belle violente, era per dire se questo aspetto per esempio veniva citato o si scarligava via, per dirla un po' alla...
questo le dico, non
si ricorda.
È passato anche tanto tempo, non saprei rispondere.
Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la ville. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme au Marcy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car sors de la piste, je fais le grand dégât de Van Damme. Je sens que je vais briller ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Gary Cool, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises un peu, si tu me parles un peu, si tu me touches un peu.
Ritorniamo in Occitania, ritorniamo a Toulouse, Tolosa. Per quanto riguarda il sottoscritto, Toulouse evoca inevitabilmente un gruppo musicale che ho amato e amo tantissimo, siccome me li ha fatti conoscere Sciauchi Sianussi, responsabile della redazione esteri di Radio Popolare, non potevo che chiedere a lui di venirceli a presentare. Il signore in questione.
I Zebda.
Sono anche venuti a una festa della radio tanti e tanti anni fa.
Sì, sono venuti a una festa della radio, sono venuti anche a un grosso concerto a Leoncavallo e sono passati qua più volte. Una volta li abbiamo anche intercettati a Marsiglia per un loro grosso concerto, erano stati intervistati dalla Silvia Giacomini.
Loro hanno un rapporto molto stretto con la città, non solo perché lì ci hanno vissuto grandi anni, ma la vivono a tal punto che a un certo punto erano diventati anche quasi una forza politica all'interno della...
Sono nati e cresciuti a Tolosa, sono algerini, i genitori sono algerini, il padre operaio che è mancato quest'anno e praticamente grazie soprattutto alla loro iniziativa Motive, bisogna essere motivati, che poi è diventato un grossissimo successo, sono riusciti anche a creare un'associazione che poi si era candidata alle elezioni locali a Tolosa e hanno preso un sacco di voti.
Cioè, quindi neanche una cosa buttata lì, era andata
anche
bene l'esperienza.
Il loro cugino che si era candidato e era passato. E poi loro continuano a lavorare come Zebda, ricordiamo sono due fratelli, Muse Hakim Amokran e loro cugino Majid Sherfi. In parallelo loro hanno anche Tactic Collective, che è il loro collettivo, e continuano per esempio adesso hanno programmato almeno un centinaio di concerti nei posti diciamo più impensabili, quindi ristoranti, vecchie fabbriche, e stanno facendo una campagna per i Shibani. Shibani sono i vecchi, gli anziani, sono tutti quegli algerini che sono andati negli anni 50 a lavorare in Francia, non hanno maturato la pensione, si trovano in questo momento senza niente e sono sradicati perché in Algeria non c'è nessuno, quindi loro fanno questa raccolta dei fondi che dura da anni.
Le mot Shibani indique un homme âgé, un homme qu'on doit respecter, un homme sage. Aujourd'hui, Shibani évoque plutôt ces vieux travailleurs immigrés.
Je venais le mois de février 53. C'est marqué deuxièmement. Attends, tu me permets un peu, je vais te montrer. Hein? Attends, excuse-moi. Je crois que je l'ai ici.
Moi, je suis venu en France le 10 avril 1971. J'ai commencé à travailler le 21 avril 1971. Je me rappelle, c'était samedi. Moi, quand je suis venu en France, je n'ai pas pensé que je travaillais jusqu'à la retraite.
Je suis venu pour travailler, je mets un peu de sous à côté et je rentre. Mais quand je suis arrivé là, j'arrive jamais, je mets de sous à côté.
È una scheggia di un documentario, sono 6 minuti, bellissimi, li trovate facilmente sulla rete, ma li trovate anche sulla pagina Facebook di On The Road e anche sul nostro blog. Un piccolo documentario di 6 minuti che racconta con delle immagini della musica degli Zebda appunto chi sono gli Shibani. Shauki, un impegno, quello degli Zebda, che portano avanti come sempre con grossa convinzione, costi quel che costi.
L'hanno pagata cara perché Musse si è anche infortunato su un palco 2 settimane fa e quindi ha dovuto fare un intervento.
Ma è infortunato tipo strappo linguine come se fosse un calciatore?
Sì, ha dovuto operarsi. Ah. Sì. E però ho visto che da oggi riparte, quindi c'è stata diciamo una prontissima guarigione e riparte oggi per un programma di 50 concerti per raccogliere fondi per questi Shibani che sono anche tutti i genitori dei Burr.
E quindi come sempre in Italia c'è poca attenzione per quello che succede oltre Alpe e loro sono tutt'altro che bolliti, sono attivi, vivi e vegeti.
No, sono attivi, ovviamente sono adesso anche dei genitori, no? Hanno la loro età, sono sui 40 anni. Però hanno il loro punto di vista. Per esempio, nelle ultime elezioni hanno detto Macron ci fa schifo, però dall'altra parte c'è Marine Le Pen e quindi noi andremo a votare Macron.
Quindi idee chiare come sempre.
Idee chiare, la loro stella polare è l'antifascismo, ecco, questo qua. Cioè, attorno all'antifascismo gira la loro storia artistica.
Qu'il soit fils ou qu'il soit parent, il meurt une fois par an. À chaque fois qu'une naissance marque d'une croix leur absence. À chaque fois qu'une naissance marque leur absence, ils en écrivent des phrases et ça efface pas l'ardoise. Pour pas qu'ils s'endorment, ils s'éteignent après un petit coup de peine et tranquillement disparaissent dans l'attente d'une caresse. Ils vivent quand tout est fini et meurent sans cérémonie. Ce sont les dieux, nos anciens, ce sont les deux réunis.
En français, je vois en français, je m'exprime en français. Sauf quand ça m'arrive de pleurer, là je pleure en cabine.
Erano gli Zebda, Les Chibani, questo splendido documentario che contiene anche la canzone omonima Les Chibani. Lasciata Tolosa, si entra in una regione che è il Gers, una regione affascinante che merita di essere scoperta, una regione che ha per capitale una cittadina, la città di Osh. Incastonata in un paesaggio collinare, in una provincia prettamente rurale, Osh ama definirsi come la città in campagna. Il paesaggio che la circonda ha una omogeneità pressoché totale, ed è una omogeneità, questa dei paesaggi del Gers, dovuta ad un singolare fenomeno geomorfologico, comunemente chiamato il ventaglio guascone, costituito dall'innalzamento dei Pirenei nel periodo compreso tra i 45 milioni di anni fa e 5 milioni di anni fa, insomma un casino di tempo fa, e da terreni sedimentari che hanno formato un altipiano. I versanti, tra poggi e valli, presentano un'originalità morfologica, sono dissimili e asimmetrici. Il territorio detto del Grand Osh occupa nel bacino dell'Aquitania la regione chiamata Alto Armagnac o Armagnac Bianco a causa del colore caratteristico dei banchi calcarei che affiorano, dove i colori dominanti sono l'ocra giallo, quasi bianca. Raggiunge altitudini relativamente elevate per la regione, diciamo 200-250 metri come a Osh e a Kasten, con dislivelli al massimo del 20%. Al centro della collinare guascogna, il Pays d'Osh, si estende in un perimetro di una ventina di chilometri attorno alla città di Osh, appunto, lungo l'asse della valle del Gers. Con i suoi 23.000 abitanti, abitante più, abitante meno, Osh è l'unica città della provincia e il principale centro economico. È un gioiellino, insomma, Osh, una città che merita di essere scoperta anche perché la storia, che l'ha vista capitale della Guascogna, ma in precedenza un passato gallo-romano e poi divenne un contado e sede arcivescovile, e successivamente centro amministrativo economico della provincia di Gers, insomma, tutta una storia che ha contribuito ad arricchirla di monumenti, che ne fanno appunto, ripeto, un piccolo gioiellino. Lo stesso vale anche per la campagna che la circonda, ricca di chiese rurali, ma anche di castelli e di grande dimore. Una città caratteristica per quanto riguarda le architetture, anche per i materiali, per il calcare che è utilizzato per molte delle costruzioni di Gers. E poi non bisogna dimenticare l'aspetto enogastronomico, a partire dai mercatini del grasso, prodotti festivi per antonomasia, il pollame grasso, per intenderci le oche e le anatre, contribuiscono fortemente all'immagine turistica e gastronomica della regione, grazie soprattutto ai mercatini dove si spaccia il foie gras. Stendiamo un velo su vini e liquore, perché anche qui non si scherza. Se l'Armagnac è la più rinomata e antica acquavite di vino prodotta nel sud-ovest, c'è da dire che il Gers è altrettanto importante per quanto riguarda i suoi vini. Il Floc de Gascogne, per esempio, è una specialità nata niente poco di meno che nel XVI secolo da una ricetta guascone corretta secondo i gusti moderni negli anni 50, ed è un connubio delicato tra il fascino del mosto d'uva fresco e il vigore dei giovani Armagnac. capitale della Guascogna, abbiamo detto, e questa cosa la celebriamo, con una vecchia canzone di Domenico Modugno dedicato proprio ai cadetti di Guascogna.
Questi sono i cadetti di Guascogna, le migliori spade della Francia, che non sanno la resa e la vergogna. Questi sono i cadetti di Guascogna, ricchi solo di piume sul cappello, baffi dritti e voce da braccio, sempre pronti alla lite dal duello, ricchi solo di piume sul cappello. Questi sono i cadetti di Guascogna, arrivati ai porti della Senna, dalla terra ai confini della Spagna, questi sono i cadetti di Guascogna.
Chi conosce il carattere guascone sa che siamo dei tipi un po' bollenti,
tutto il sole del nostro meridione sta nel nostro carattere guascone.
E un consiglio è quello di andare a ricercarsi una vecchia pellicola, si chiama appunto I cadetti di Guascogna, un film comico del 1950 diretto da Mario Mattioli con Walter Chiari e Ugo Tognazzi.
Il cadetto è un giovane che sogna.
Era il primo film in cui appariva Ugo Tognazzi, all'epoca 28enne, ma già attore conosciuto come protagonista di riviste teatrali. Magari con un bicchiere d'Armagnac davanti potrebbe essere un'idea per una serata.
Tutti i muri si possono scalare, ogni porta ci facciamo aprire, non c'è donna che non ci voglia amare, tutti i muri si possono scalare, schiavi solo del vino di Borgogna, prigionieri solo dell'amore, questi sono Guascogna, innamorati della libertà, innamorati della libertà, innamorati della libertà.
In un angolo della vallata del Gers c'è Marsiac. Marsiac è un piccolo villaggio dove si celebra uno dei più importanti jazz festival del mondo. Quest'anno ho avuto la fortuna di andarci, avevo fatto una corrispondenza in diretta a Tamarindo, la trasmissione estiva del pomeriggio. In studio Paola Piacentini e Giorgia Battocchio. Vi ripropongo la corrispondenza.
Eccoci con Claudio Gostoni. Ciao Claudio.
Ciao Paola e ciao Giorgia, forse anche.
Sì, no, certo, lei. Sono qui presente.
Ho sentito la voce.
Tu dove sei? Dove ti trovi?
Dunque, io sono a Marsiac, mi rendo conto che magari per coloro che non sono dei cultori del mappamondo potrebbe dire poco. Allora, per fare un inquadramento geografico, diciamo, siamo nel cuore della regione Catara, Albi, Toulouse, per citare un paio di località turistiche più famose, un posto di eretici, si ricorderanno i nostri ascoltatori che hanno studiato la storia della grande crociata contro i catari in questa regione, che in effetti gioca a essere un po' indipendente, un po' un'isola all'interno della Francia, un po' delle tante isole che ci sono all'interno della Francia. Parigi è veramente molto lontana, non solo in termini di chilometri. Fate conto che in tutte le vie le lingue sono scritte, i nomi delle vie sono scritte in francese e nella lingua locale. Questa cosa fa un po' lega lombarda, per certi versi, ma qua c'è da dire che invece c'è una storia dietro, a differenza di quella che si sono inventati i leghisti, è una storia che parte da molto lontano. Ma a parte questa digressione, in un paesino di 600 anime si svolge quello che è una sorta di Woodstock del jazz, e cerco di spiegarmi. 600 persone che vivono a Marsiac, più di 20.000 che ci passano nei giorni del festival, e che io sappia è un po' l'unico grande festival jazz che si svolge in un piccolo paesino. Per dire, in Italia c'è Umbria Jazz, dove ci sono artisti di livello internazionale. Ci sono anche tanti bellissimi festival in Sardegna, per citare una regione che è ricca di festival jazz, dove però al massimo c'è uno degli ospiti, che qui invece ce ne sono 20, ce n'è un po' tutte le sere. Fate conto che questa sera sul palco principale suona Wynton Marsalis, che ha appena finito il soundcheck. Ieri aveva suonato Roberto Fonseca, negli altri giorni hanno suonato Didi Bridgewater, il giorno prima Herbie Hancock, George Benson, Ciuccio Valdés. Cioè siamo proprio nel gotha della musica jazz, più tutta un insieme di situazioni che lo definivo un po' il Woodstock del jazz, perché appena arrivati ci sono un sacco di camper campeggiati fuori, poi ci sono un sacco di situazioni, ristoranti, bar, dove ci sono dei concerti. L'età anagrafica è un po' più alta di quella di un festival rock, giusto per intenderci. Però sono appena stato nella scuola locale, dove c'era una lezione, una masterclass di jazz, dove dei ragazzini di, avranno avuto 12-13 anni, si accompagnavano con degli esercizi di scat con un chitarrista importante come Manu Kojá, ed era una sorta di saggio di fine anno, perché per tutto l'anno ci sono delle lezioni di jazz che si rivolgono anche dei ragazzini, per cui il jazz qua si respira a 360 gradi ed è effettivamente una situazione molto molto strana e piacevole per certi versi.
Quindi, essendo un paesino molto piccolo, l'accoglienza è un po', diciamo, autogestita con camper, campeggio.
Beh,
nonostante
sì,
l'età alta.
Sì, è questo che me l'ha fatto definire una sorta di Woodstock del jazz, perché le strutture sono quelle che possono essere quelle di un paesino di 600 persone. E quindi non è che possono essere che ci sono grandi alberghi, eccetera. E quindi sono da dire che ci sono anche tutto un insieme di bed and breakfast all'interno della regione, per cui uno va a casa della sciurapina che abita in campagna e poi alla sera viene qua per il concerto. C'è da dire che la sciurapina, di cui sopra, è una delle produttrici, insieme a tante altre, delle ricchezze gastronomiche del paese. Fate conto che, per esempio, a pranzo, come dessert, mi hanno portato un gelato che aveva un sapore abbastanza forte e mi hanno detto appunto che era un gelato fatto con il latte della vacca della sciurapina di cui parlavo prima.
A colei dà un sacco di bacini da mattina a sera.
No, esatto, che più che un latte me l'hanno portato anche in formato latte oltre che in formato gelato, era una sorta di crema talmente alla denso in cui hanno messo un po' di miele e poi ne hanno fatto un gelato. E per dire che durante il giorno, oltre al jazz, c'è da fare anche dell'altro, tenuto conto che questa è la regione dei volatili grassi, qua è insomma una regione di sostanzialmente aglio e oche, se parliamo dei due ingredienti principali della cucina locale, oltre all'armagnac che è la grappa locale, per cui per ingannare il tempo diciamo che non mancano motivi per
squisitezze. Poi girasoli, leggevo, vigneti intorno a voi, in quella che è anche stata la terra di uno dei tre moschettieri, tra l'altro.
Esatto, questa mattina in effetti siamo stati in un villaggio che appunto si vantava di, non so se aveva dato proprio i natali o cosa, però c'era un'enorme statua di D'Artagnan che era il boss, mi pare,
dei
moschettieri.
Sì. Hai un ospite con te?
Sì, ho un ospite con me, ho un collega che arriva dal Canada, da Montreal per la precisione, e mi incuriosiva chiedergli una cosa a Olivier. Montreal è sede di uno dei festival jazz più importanti che ci sono al mondo, ne abbiamo parlato più volte dai microfoni di Radio Popolare, e volevo chiedergli, fate conto che noi siamo arrivati qua questa mattina, per cui non è che abbiamo visto un sound check, abbiamo visto la masterclass, abbiamo visto tutti i piccoli concerti in giro per il villaggio, non abbiamo ancora visto un concerto vero e proprio, però abbiamo respirato l'atmosfera di questa situazione. Volevo chiedere a lui se poteva dirci qual era la prima differenza che trovava da un festival come quello di Montreal, in una grande città, a un festival come questo in un piccolissimo villaggio francese. Ve lo passo.
Grazie.
Dall'Italia.
No, in French, in French.
In French, ok.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue.
Bien. Oui, absolument. C'est pas direct, ça.
Oui, c'est en direct.
C'est en direct?
Oui.
Ah bon. Alors oui, c'est ça. Donc vous vouliez poser une question, je pense.
Oui, la question, c'est la différence entre Montréal et ce festival.
Oui, mais écoutez, Montréal, c'est sûr et certain que c'est un gros festival. Festival de jazz est là depuis plusieurs années, donc c'est très structuré, c'est à l'intérieur de la ville. Montréal, c'est une très grosse ville, il y a des vedettes qui viennent à chaque année. Alors qu'ici, c'est un tout petit village français, tout c'est plus sympathique et pittoresque. Alors, c'est ça la différence majeure, mais cela dit, il y a un chapiteau énorme. Hein, j'en parlais d'ailleurs avec Claudio, chapiteau énorme de 5000 places, pour donc les gros spectacles le soir. Alors c'est quand même assez bien structuré également, mais ça se fait vraiment dans la campagne française avec le vin et les artistes, c'est très très agréable également.
Sostanzialmente Olivier diceva che sì, la differenza è quella della grande città e il piccolo villaggio. Questo può sembrare strano, però per esempio in questo momento siamo sotto un grande chapiteau dove si svolgerà il concerto di questa sera, ed è uno chapiteau che contiene 5000 sedie, per cui per 5000 persone. Fate conto che in contemporanea ci saranno altri due concerti all'interno del villaggio, quindi è una realtà molto molto strutturata, anche se ci troviamo in un villaggio molto 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 piccolo.
Piccolo e pittoresco.
L'ultima cosa che chiedo a Olivier, noi siamo stati poco fa, e ve lo accennavo prima, a una masterclass con dei ragazzini, e l'impressione che tu hai avuto a vedere dei bambini di 12-13 anni a fare dello scat.
Oui, à propos des enfants, c'est oui, ça. Oui, ben absolument, c'était très très joli parce que t'as des musiciens qui sont ici, qui font des masterclass. Alors ils apprennent le jazz, qui à prime abord est une musique peut-être on pense que c'est davantage pour les plus vieux. Alors là, il y avait vraiment des tout petits, des 10 ans, 11 ans, qui faisaient une masterclass. Alors il y a un transfert de connaissances vers les plus jeunes également. C'est très sympathique également.
Sì, era colpito piacevolmente, perché si pensa sempre che il jazz sia una musica per persone di una certa età, e a vedere appunto i ragazzini di 12-13 anni che facevano scat era una cosa molto piacevole. Nel frattempo qua hanno ripreso il sound check, come vi sarete accorti probabilmente dei suoni che stanno rientrando in cuffia.
Bene, allora ti lasciamo andare e ti ringraziamo, Claudio Costoni. Grazie Claudio.
Ci sentiamo, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Ciao, 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 ciao. Thank you.
tromba di Wynton Marsalis, uno degli habitué del Festival di Marsiac. Abbiamo raggiunto telefonicamente un musicista, non Wynton Marsalis, un altro, che però anche lui c'è stato tante volte al jazz in Marsiac. Paolo Fresu ai nostri telefoni, buongiorno Paolo.
Buongiorno a voi.
Il Festival di Marsiac ha visto più volte in cartellone il trombettista Paolo Fresu, che tra l'altro è direttore artistico di un festival importante in Sardegna, il Festival di Berchida, un festival che anche questo si celebra fuori da un grande centro urbano. Ecco, volevo chiederti, Paolo, che impressione ti ha fatto partecipare a una realtà particolare come questo festival francese, come il Festival di Marsiac?
Ma io a Marsiac ho suonato tante volte in questi anni, probabilmente la prima volta risale addirittura 15-20 anni fa, e poi ci sono stato in situazioni diverse, ci sono stato non solamente in quello che loro chiamano il chapiteau, il grande tendone che contiene diverse migliaia di persone, che è un po' il luogo centrale, ma anche poi nel Teatro La Strada, che è questo teatro che poi hanno costruito in questi anni, dove c'è anche una programmazione che si tiene durante l'arco dell'anno. Questo penso sia una cosa molto molto importante. Chi non conosce Marsiac dovrebbe andarci, perché come hai ben spiegato è una realtà veramente strana, nel senso che è un piccolo paese, addirittura più piccolo del mio. Sono molte similarità, per certi versi, tra quello che è il Festival di Marsiac e quello che è il Festival di Berchida, seppur nella loro diversità. Marsiac è un posto veramente piccolo, difficile anche da raggiungere, e ha questa particolarità. Sì, vanno migliaia e migliaia di persone, probabilmente sicuramente il festival più importante che si tiene in Francia, con questo pubblico molto 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 variegato. Ovviamente la qualità dei concerti è molto alta, tutti i più grandi artisti del mondo, tutti i grandi jazzisti contemporanei non solo sono passati in questi anni a Marsiac, per cui è una realtà difficile da descrivere, insomma bisogna andare a visitarla. A me personalmente devo dire mi piace, perché mi piace l'idea che un festival sia capace di mettere insieme le persone, e da questo punto di vista Marsiac ci riesce bene, come ci riusciamo noi a Berchida. Ripeto, sono due realtà diverse, Berchida è sicuramente una realtà più piccola, però insomma sempre importante. E poi quello che si coglie secondo me nel festival di Marsiac, al di là della qualità degli spettacoli, al di là del grande chapiteau, devo dire che a me non piace molto l'idea della tenda come concetto per fruire la musica, mi piace di più l'idea della musica fruita magari negli spazi all'aperto, che sono, come dire, molto più musicali, se vogliamo usare questo termine. Però comunque sia, quello che mi piace di Marsiac è anche questa idea di una storia. Quando un festival riesce a vivere per così tanti anni, crescendo di anno in anno, insomma riesce ad avere una storia e delle spalle molto larghe, che permettono poi di formare anche un pubblico. Io penso che questa sia una grande responsabilità per quanto riguarda i festival di jazz e soprattutto i festival storici. Quindi ben venga quando un festival riesce non solo a formare un pubblico, ma a formare un pubblico anche molto numeroso e molto variegato come quello di Marsiac.
Paolo, una considerazione: ci hai appena raccontato della specificità del Festival di Marsiac, volevo una sottolineatura sulle location. Qualche giorno fa hai suonato a Milano, hai suonato in duo con Gianluca Petrella in Piazza Leonardo da Vinci, un concerto organizzato dall'Università del Politecnico. Un pubblico che non era composto da amanti del jazz, c'erano, ma non c'erano solo loro. Un posto che in genere è conosciuto più che altro come uno degli epicentri della movida milanese. Cosa vuol dire per un artista andare a suonare in situazioni poco canoniche come quelle dell'altra sera, oppure particolari come quella di Marsiac? Un artista ne tiene conto del luogo in cui suona, oppure chi se ne frega, va lì e propone la sua musica a prescindere da dove si trova?
No, io direi che in genere noi tendiamo, come dire, a non ad adattarci al pubblico, sarebbe un concetto sbagliato, ma insomma a far sì che il pubblico sia comunque partecipe. Questo penso sia molto molto importante.
Con Paolo Fresu accennavamo ad alcune location di quelle decentrate rispetto allo chapiteau di Marsiac. Quella che vi facciamo ascoltare ora è la chiacchierata con un vigneron proprio nei pressi delle sue vigne, dove c'è la cantina, a metà strada tra le vigne e la cantina. Ho assistito a un ottimo concerto di un giovane duo di musicisti e poi ho fatto due chiacchiere con il vigneron.
So we are in Saint-Mont in Southwest France, in a wonderful terroir of Château de Sabazan in Saint-Mont AOC. It's one of the best appellation now in Southwest France, the most original because of the local grapes, very very traditional grape.
Siamo a Saint-Mont, nel sud della Francia, nel meraviglioso territorio di Château de Sabazan, una delle migliori denominazioni del sud del paese, la più originale per via di un vitigno locale tradizionale che è la base del vino Tana Pinenc, che ha una sua caratteristica specifica, anche se poi da queste parti si coltivano diversi vitigni, compreso un po' di Cabernet. Una delle più belle proprietà dedicate alla viticoltura è quella che ci circonda, in un territorio tipico della zona che dà al vino un equilibrio e una freschezza tutte particolari.
The Tanat grape, which is really strong in general, but yeah. There the balance, the elegance of the Saint-Mont red wines is really wonderful in Château de Sabazan.
Yes, it's not red, it's very red.
Il suo non è un vino rosso, è molto rosso.
Yeah, it's dark, nearly dark, you know. The color is always there because of the tannin, but
il colore è molto scuro, l'equilibrio del vino è speciale, è un vino ricco di ferro, si tratta di un vino che ha tra l'altro un grande potenziale di invecchiamento fra le altre caratteristiche positive.
It's really wonderful for the potential of aging, the concentration and everything that makes this wine really particular in the zone.
Qual è il link tra il suo vino e una giornata come quella di oggi con il concerto jazz davanti alla cantina in mezzo alla sua vigna?
You know, it's the same story. You know, the festival of Marciac is something wonderful, incredible, one of the most important festival, jazz festival in Europe.
Il festival di jazz di Marcillac è uno dei più importanti d'Europa. In un piccolo villaggio questo festival è stato voluto fortemente dagli abitanti che 40 anni fa hanno deciso di far conoscere non solo questo territorio ma anche le sue ricchezze, che potevano essere le ricchezze agricole, di viticoltura di cui stavamo parlando, ma anche le sue ricchezze culturali. Quindi è stata la gente di Marcillac e di tutti i dintorni a volere far conoscere questo luogo agli altri e di conseguenza far conoscere anche i propri prodotti. Volevano fare qualcosa di speciale, quindi si sono impegnati molto nella coltivazione della vite e così si sono anche impegnati molto perché il festival crescesse nel tempo. Il vino e la musica sono due culture fondamentali e in questo caso molto collegate.
So it's wonderful to join those two cultures and at the end the wine culture is something important, the music culture is something important and everything makes this territory going up and we try to be as close as possible.
Olivier, tu sei un importante vigneron francese. Cosa ne pensi dei tuoi colleghi italiani, dei vigneron italiani?
It's wonderful. It's really something in Europe that we are always telling as a model, you know, because Italian people are wonderful to keep their own story.
È molto bello che in Europa ci siano dei modelli culturali che collegano le differenti tradizioni. Anche in Italia c'è un grande rispetto per le tradizioni enogastronomiche, per il territorio, per la cultura del vino. In questo senso credo che siamo molto vicini.
The best Italian people are thinking the wine production and it's really important to have you there and to share this moment with you. Thank you.
Thank you, Olivier. Paolo Fresu non se ne avrà male se chiudiamo la puntata odierna di On The Road con un brano degli Zebda. Un brano che si chiama Toulouse e ci riporta là dove è iniziato questo viaggio circolare in questo scampolo di Occitania. l'occidente meridionale della Francia, come dicevamo, a mezza strada tra il Mediterraneo e i Pirenei. Se volete saperne di più, www.tourism-occitania.co.uk. Sul sito di On The Road comunque trovate tutte quante le indicazioni, gli indirizzi delle fotografie e ovviamente il podcast. Un grazie a tutti coloro che sono intervenuti in questa puntata, anche al parroco di Concorrezzo che non abbiamo trovato. Noi ci si sente la settimana prossima con un altro viaggio. Sanitaire et sociale, le réseau.